alla persona, secondo la famosa massima pubblicitaria, male o bene, purché se ne parli. Allora, sinceramente, siccome questa polemica già qualche mese fa era nata, ve lo ricordate quando Jim Carrey su Twitter fece quel disegno di Benito Mussolini, quella caricatura di Benito Mussolini a testa in giù con una battuta legata al fatto che non si poteva girare, no, dalla parte corretta, e dopo qualche ora comparve sotto il tweet un tweet piccato della nipote, insomma, di Mussolini, ovvero Alessandra Mussolini, che letteralmente scriveva "Do you want an applause?", cioè, che tradotto in italiano sarebbe "vuoi un applauso?", ma in realtà però è un gioco di parole che non può essere tradotto, cioè è una cosa che capiamo noi italiani, ma in inglese molto probabilmente Jim Carrey non so se ha capito bene che cosa intendesse. E anche lì diventa meme, "Do you want an applause?", per quella settimana te lo ritrovavi dappertutto. Alla fine cosa rimane impresso? Rimane impresso non più il gioco di Jim Carrey, ma la Mussolini che risponde a Jim Carrey. Insomma, ne potrei fare a decine di questi esempi. Ho così ritenuto opportuno invitare qui a Radio Città Aperta chi per mestiere e per studi personali, insomma, dedica tempo e passione al mondo della comunicazione, ai media e a capire certi fenomeni, e quindi per capire meglio in particolar modo questo fenomeno e, diciamo, tutto il resto del mondo dei meme legati alla politica e applicati alla politica, abbiamo in collegamento telefonico il professor Davide Bennato, docente di sociologia dei media digitali all'Università di Catania. Professor Bennato, grazie per essere qui a Radio Città Aperta.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Allora, professore, in realtà io e lei ci siamo sentiti, ormai sono passati tanti anni, in una trasmissione che conducevo che si chiamava Luogo Comune.
Luogo Comune.
Io la seguo sempre sui social e, seguendola sui social, mi sono letto volentieri il suo articolo su Agenda Digitale. Io sono Giorgia, lo dico per i nostri ascoltatori, agendadigitale.eu, articolo a firma di Davide Bennato. Io sono Giorgia, basta un meme per fare propaganda politica? Il caso? Questa domanda, che è stata messa come articolo come titolo del suo articolo, io gliela giro pari. Io sono Giorgia, scoppia il meme, addirittura la protagonista si dichiara lusingata, è simpatico, per carità, mi ha fatto ridere, eccetera eccetera. Può un meme disinnescare in realtà le parole spesso forti, spesso anche di odio, che il protagonista del meme stesso nei suoi comizi o nella sua propaganda politica, non voglio dire che sia questo il caso o meno, sto facendo un discorso in generale, spesso propugna al proprio uditorio, insomma.
Allora, faccio la classica risposta, diciamo così, delle studiose di queste cose, cioè dipende molto dal meme, nel senso che i meme hanno di interessanti che hanno uno specifico ciclo di vita, e il ciclo di vita molto spesso definisce anche che tipo di impatto comunicativo hanno nell'attuale ecosistema, nel senso che prima di tutto bisogna vedere la genesi del meme, no? Il meme nasce fondamentalmente all'interno della cultura LGBT, infatti non è un caso che, diciamo così, il video sia stato pubblicato alla fine di ottobre, ma solo dopo qualche giorno, sono passati mi pare 3 o 4 giorni, quando poi quel video è diventato virale, ha cominciato a circolare un po' dappertutto, e diventando virale ovviamente se ne sono appropriata la rete, l'ha cominciato ad adattare a un sacco di situazioni diverse. Io l'ho visto per esempio con le ragazze che ho nella Rai, l'ho vista abitata questa musica con, diciamo così, adattata anche a situazioni cinematografiche, tipo il famoso ballo di Pulp Fiction e così via dicendo. Quindi bisogna capire come nasce il meme. Il meme nasce fondamentalmente nell'ambito della cultura LGBT, no? Perché l'idea era quella proprio di beffeggiare alcune delle idee che erano, diciamo così, inserite nel discorso che aveva fatto Giorgia Meloni durante appunto la famosa manifestazione che c'è stata a metà ottobre a Piazza San Giovanni a Roma, no? Quindi l'idea era quella, fondamentalmente quella di per certi versi di ironizzare, no, sul tipo di visione o col tipo di valori che venivano veicolati da quel discorso. Infatti il video musicale è molto divertente, perché oltre alla parte appunto dove c'è appunto la cast con Genitore 1 e Genitore 2, la seconda metà fa dire a Giorgia Meloni appunto che bisogna difendere i diritti delle persone LGBT, quindi questo per dire come in realtà nasce più che altro come tipo di beffeggio. Però ovviamente, come tutti i meme, ha un ciclo di vita, cioè nel senso ha una sua nascita, una sua crescita, un suo progressivo calo che ne definisce anche alcune caratteristiche. Dire che basti semplicemente un meme per rendere appetibile il discorso di Giorgia Meloni è sicuramente sbagliato, perché ci sono fondamentalmente due tipologie di persone che possono aver trovato divertente quel meme: quelle, le persone che si riconoscono nel discorso di Giorgia Meloni, e quindi il meme è semplicemente un modo per rinforzare l'immagine della Meloni, e le persone invece che non si riconoscono in quel discorso, per cui il meme diventa semplicemente un modo per ironizzarci sopra. Quindi in realtà le persone non è che cambiano idea perché hanno visto un meme, le persone in realtà o perché hanno sentito un meme particolarmente che ha un tormentone particolarmente interessante che ci resta in testa. Le persone che la vedono come Giorgia Meloni avranno confermato l'idea che comunque Giorgia Meloni dice delle cose interessanti. Le persone invece che non la vedono come Giorgia Meloni avranno colto tutta l'ironia che si può cogliere in un brano da dance floor, da discoteca, che riprende le parole appunto del discorso della Meloni. Quindi in realtà, se il meme più che altro polarizza le posizioni politiche, quindi chi ci si ritrova continua a ritrovarci, chi non ci si ritrova continua a non ritrovarci. Quello che è curioso è in realtà è l'effetto di contesto, cioè che tipo di effetto possa fare sugli indecisi, cioè su quelli che in realtà non hanno mai riflettuto sul proprio punto di vista nei confronti delle idee che vengono manifestate da parte del discorso di Giorgia Meloni, che appunto sentono questo tormentone. Ecco, questo per esempio è più complicato.
E aspetti, però lei così è come se ci ha portato fino col suo ottimo ragionamento, ci ha portato fino a un punto, quindi però non c'è un proseguo del ragionamento. Bene. Senta, una cosa a me assolutamente interessa ragionare con lei per quanto riguarda la posizione degli indecisi. Solo una cosa, mentre lei spiegava appunto gli effetti di Genitore 1 tra la gente, per dirla in questo modo, mi veniva in mente una cosa. Quando ero bambino, insomma, mi ricordo che i miei vedevano come Mezza Italia Il Bagaglino, e c'era sul palco il finto Andreotti, e nel pubblico c'era il vero Andreotti, che anzi si divertiva molto della presa in giro, della caricatura che il finto Andreotti faceva appunto dal palco. Crescendo negli ultimi 7, 8, 9 anni in Italia si è sviluppata una diversa coscienza che viene da lontano, viene dall'America, poi attraverso l'Inghilterra, è scesa giù anche nell'Europa continentale, ovvero quella della stand-up comedian. C'è un diverso tipo di sensibilità, la cui prima regola, mi si dice, io che ho amato molti, faccio anche dei nomi, Filippo Giardina, Giorgio Montanini, eccetera, eccetera, non so se anche lei magari ogni tanto
sì,
segue,
li conosco,
conosce benissimo, e la cui prima regola appunto è che se l'oggetto, che di solito appunto, se vogliamo rimanere nel campo della satira, è il potente, perché sennò diventa presa in giro anche di tipo fascistoide, se fai rivolgi i tuoi strali contro chi è più debole. Ma quindi se il potente di turno, rimanendo nel campo della satira, si diverte e anzi ti sprona a continuare, e si dichiara tutt'altro che infastidito, ma anzi sta al gioco, lo partecipa e contribuisce ad aumentarne la visibilità e la diffusione, così da quello che ho imparato, insomma, nella mia piccola lezione per quanto riguarda lo stand-up comedian, in realtà non stai facendo veramente satira. Ora, abbiamo trasmesso poco prima del nostro collegamento telefonico la reazione di Giorgia Meloni, che è molto divertita. Lei per prima dice che l'ha condiviso con gli amici, i parenti, i nipotini gli dicono zia perché non ce la balli, e così. Se però volevo in un certo senso colpire attraverso la satira, attraverso il divertimento, un oggetto e le parole, un soggetto politico e le parole di odio o supposto tale che quel soggetto spesso riempie i suoi comizi, In un certo senso, quindi non sto facendo satira, oppure ho sbagliato, diciamo, qualcosa. Lei che cosa ne pensa sul fatto che il soggetto, scusi, l'oggetto del meme e della presa in giro in realtà sia il primo a essere divertito da tale presa in giro?
Diciamo che non potrebbe fare altrimenti, nel senso che l'unico modo per poter disinnescare il portato critico di un meme ironico è, come si dice in gergo, appropriarsene, cioè farlo proprio, riconoscerne la dimensione scherzosa, ironica, cercando appunto di ridurre al minimo la possibilità invece sarcastica, che invece di solito l'ironia cerca di raggiungere, l'effetto ironico cerca di raggiungere. Questo è l'unico modo con cui si può reagire, con cui il potente può reagire per cercare di, diciamo così, appunto, di disinnescare la critica tutt'altro che implicita che di solito un meme contro un potente porta con sé. Quindi mi sarei meravigliato del contrario, diciamo che sarebbe stato un grossolano errore di comunicazione se la Meloni non si fosse essa stessa, diciamo così, non avesse cavalcato il fenomeno, non avesse scherzato anche lei su questo su quel tipo di tormentone. Quindi è l'unica cosa che può fare un potente per poter,
sarebbe appunto passata per antipatica, anche anche un po', professore, anche un po' per vecchia, perché non ma avrebbe dimostrato di non capire alcune dinamiche internettiane,
dei linguaggi della rete. Esatto. Quindi in realtà è l'unico modo che poteva fare la Meloni per cercare di ridurre al minimo l'impatto negativo che poteva avere, che avrebbe potuto avere un meme di questo tipo. Ecco, quindi non si può fare altrimenti di solito. Per esempio, da questo punto di vista, sempre restando nel campo del centrodestra, Salvini per esempio è molto bravo, no? a far proprie le critiche che gli vengono fatte e a rilanciarle per certi versi contro le persone stesse che lo criticano, che ne fanno oggetto di sarcasmo o di ironia. Quindi è questo poi l'unico modo per disinnescare il portato critico o polemico che può avere appunto una cosa fondamentalmente di cultura pop come può essere un meme.
Bennato, prego, io volevo, non so se anche lei volevo tornare a quello che stavamo dicendo prima, ovvero gli indecisi.
Allora, per quanto riguarda gli indecisi, la cosa ovviamente è molto più ampia, nel senso che la cosa si fa un pochettino più complicata. Cioè, la domanda è, se una persona non si è mai posto il problema di essere pro o contro la cultura LGBT, pro o contro nuove forme di famiglia, come reagisce al contatto con il discorso della Meloni in formato meme? Ecco, questa è la cosa che possiamo tradurre la questione in questo modo. Allora, fondamentalmente ci sono due scenari dal mio punto di vista, anche andando a vedere, diciamo così, l'effetto che ha la politica pop, no, nei confronti degli indecisi. In primo luogo ci sono le persone che si concentrano solo sulla componente estetica, cioè nel senso che alle persone resta in testa un brano divertente che dice delle cose che non si capisce bene cosa faccia riferimento, perché uno coglie l'ironia della battuta sul genitore, uno genitore poi si conosce un minimo la polemica, no, che c'è stata intorno a questo tema. Se uno è completamente di giù di questa polemica è difficile che riconosca il riferimento, sia esso di destra o di sinistra.
Certo.
Questo è un po' la questione. Quindi ci sono sicuramente le persone che si concentrano sulla componente ludica, sulla componente estetica, e ovviamente concentrandosi solo unicamente su questa componente si diminuisce molto sia il portato ironico ma anche il portato di virgolette di sostegno implicito che ci potrebbe essere nei confronti di una figura come Giorgia Meloni. Ecco, questo è il primo contesto. Invece magari per tutte le altre persone che diciamo così invece questo meme li porta a riflettere sulla tematica e magari si riconoscono anche nei confronti del ragionamento, diciamo così, della Meloni, ecco, questo in realtà non è tanto colpa del meme, è tanto più che altro colpa del tipo di atmosfera culturale che stiamo vivendo. Cioè, se io non riesco a riconoscere che nel meme che sto ascoltando c'è una profonda critica in una specifica visione del mondo, questo voglio dire soprattutto due cose. La prima cosa è che io magari non sono d'accordo con quel punto di vista, e quindi ovviamente ritorniamo nel caso che io sono comunque un sostenitore di Giorgia Meloni, direttamente o indirettamente, quindi mi ci riconosco. Ma in tutte quelle persone invece che si trovano invece a dire ma d'altro canto mi sembra un discorso plausibile quello che viene a essere fatto, ecco, in realtà queste persone più che altro sono vittime più che del meme di quello che potremmo chiamare del contesto culturale che stiamo vivendo, cioè del contesto in cui stiamo vivendo, in cui fare affermazioni di questo tipo sono sempre di più legittimate, sono sempre più confermate anche a livello politico. Come si dice in sociologia, sono delle frasi che vengono normalizzate, cioè anche se sono molto dure, molto forti, che hanno una specifica visione del mondo, comunque ormai sono state normalizzate, cioè sdoganate nel dibattito contemporaneo, e quindi in realtà dobbiamo chiederci non tanto se è colpa del meme il fatto che le persone si possono riconoscere il discorso di Giorgia Meloni, ma se è colpa di qualcos'altro.
Professore, ma che cosa riguardo a, diciamo, le persone, sempre nel campo degli indecisi, che non avendo un'idea preconcetta, semplicemente, veramente faccio un ragionamento proprio basic al massimo, semplicemente, e questo era il pericolo di cui ci avvertivano alcuni commentatori di internet, avranno impresso in memoria appunto la musichetta, così come nell'esempio di prima della Mussolini, che a Jim Carrey risponde, prima gli risponde "you bastard", vabbè, quello l'ho bypassato, prima gli dice "tu sei, you are a bastard", cioè sei un bastardo, e vabbè, sì. Ma poi questo non fa nascere il meme arriva dopo, quando evidentemente l'ufficio stampa della Mussolini, o la Mussolini, non lo so, a questo punto la Mussolini stessa, sono andati su Google Translate, hanno scritto "vuoi un applauso?" e quello gli ha messo "do you want an applause?" e ovviamente in una frase che un americano non capisce che cosa stai dicendo, perché non hanno proprio quel modo di dire, cioè "do you want an applause" ha senso per noi,
ti faccio
l'applauso, ma loro non lo capiscono, e diventa il meme. E a un certo punto alcuni commentatori, mi ricordo che per quanto riguarda quel meme, dicevano guardate che a distanza di 7-10 giorni quello che è rimasto nella mente di tutti è la Mussolini che diventa oggetto simpatico di meme con "do you want an applause?" E dopo 10 giorni, ed è per questo che ho fatto la trasmissione parlando di Giorgia, non 10 giorni fa, perché eravamo ancora troppo nell'onda, troppo nella testa, troppo con le ragazze, giustamente ha detto lei di "non è la Rai con Darth Fener che balla genitore 2. A me è piaciuto 2 settimane dopo parlarne, perché ormai sta passando, insomma, e possiamo a bocce ferme ragionarci un po' meglio. Gli indecisi, stavo dicendo, qui, e giustamente ha detto anche lei, ma questi indecisi, dopo 20 giorni, 30 giorni, non gli rimane la musichetta simpatica, e nella loro ignoranza totale di che vuol dire genitore 1, genitore 2, nella loro ignoranza totale delle problematiche LGBT, delle marginalità, eccetera, di discriminazioni, eccetera, eccetera, gli rimane solo "ah, ma Meloni, ma quella della musichetta simpatica, ah, Giorgia, Cristiana, così". Potrebbe, lo so che è un ragionamento molto semplicistico e parte dal presupposto che l'elettore medio sia un po' un sempliciotto,
una tabula rasa.
Non voglio esagerare in questo, è una domanda barra un po' provocazione che le voglio fare.
Dunque, restiamo sempre nell'ambito del ragionamento molto essenziale. Per come la vedo io, anche, diciamo così, supportato da altri casi che ci sono stati di rinforzo culturale attraverso l'utilizzo dei meme, il problema è che se uno sui meme si concentra sulla musica, dopo qualche tempo diventa solo la musica. Non so come dire, c'è una vecchia barzelletta di Pierino in cui Pierino comincia a fare comincia a dire sotto forma di cantilena la tabellina del 2, tipo fa 2 per 1, 2, 2 per 2, 4, 2 per 3, 6, poi faceva na 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 na, ma la maestra dice: "Pierino, ma che cosa stai facendo?" E maestra, da questo punto in poi io mi ricordo solamente la musica, non le parole. alla fine i meme hanno questo potere: se tu non identifichi il messaggio, cioè se tu non, e quindi A, ti ci puoi riconoscere, B, ti ci puoi non riconoscere, quello che ti resta in testa è assolutamente la dimensione estetica, ludica, non ti resta niente, né della critica né del sostegno. Quindi a un certo punto, se gli indecisi non sono, diciamo così, non fanno il passo ulteriore di andare a farsi un'idea politica sulla base degli stimoli di questo meme, in realtà resta un meme, appunto, resta un meme, cioè non si può fare propaganda politica con i meme, soprattutto non si possono convincere le persone con i meme. Si possono convincere le persone con i meme se e solo se viviamo in un ambiente per risonanza, cioè viviamo in un ambiente che legittima e giustifica quelle posizioni espresse da me.
Professor Bennato, voliamo allora da Giorgia Meloni e i meme e la versione Meloni Tecno, voliamo un po' più alto. E allora, prima di lasciarci, io le chiedo, si è parlato molto di Cambridge Analytica, che sono tutti fenomeni che lei sicuramente avrà approfondito anche nel corso delle sue lezioni, insomma, e per passione personale, Cambridge Analytica, l'influenza dei russi nei confronti dell'elettorato americano che nel 2020 è richiamato di nuovo alle urne, con tutte le paure che Twitter e Facebook possano, in generale i social adesso, possano essere modificati, eccetera, eccetera. Allora, Siccome lei, il suo interessante articolo "Io sono Giorgia, basta un meme per fare propaganda politica", lo ricordo sempre, su agendadigitale.eu, finisce proprio dicendo: pertanto non chiediamoci qual è l'effetto del meme sulle prossime elezioni politiche, ma che tipo di atmosfera culturale stiamo respirando, per considerare un brano musicale come un attacco alla concezione inclusiva di democrazia. Quindi lei dice: non chiediamoci l'effetto del meme. Ma parlando appunto dei meccanismi della democrazia e della supposta influenza che esterne che possono diciamo avere sul nostro voto tramite i social, vuoi dalle agenzie russe o cinesi o quello che è, insomma, al di là di chi è, ma il fatto che possiamo essere influenzati da dove meno ce l'aspettiamo, quindi anche dai giochetti dei social, dai meme, dalle musichette, dalle cose eccetera eccetera. Lei che cosa ne pensa? Possono davvero il meccanismo dei meme, il meccanismo dei gruppi, il meccanismo di certo tipi di notizie che diventano virali, influenzare le nostre scelte politiche, il nostro mondo, la nostra visione della società in cui viviamo?
Allora, la dico con una battuta. Sicuramente un meme non fa primavera, ma molti meme, molte campagne di comunicazione, molti stimoli che ci vengono tutti nella stessa direzione ci possono far passare l'idea che sia legittima una specifica visione del mondo. Si è detta fuori dai denti, un meme non serve a fare propaganda politica, ma se i meme fossero migliaia, distribuiti ovunque e sparati in tutte le piattaforme social, ecco, in quel caso saremmo in una forma di propaganda ancora più pericolosa di quella raccontata da 1984 di George Orwell, che somiglierebbe invece alla forma di propaganda messa in questo modo di Aldous Huxley di Brave New World, no? Di Mondo Nuovo e Ritorno al Mondo Nuovo. Cioè, la comunicazione ludica, quindi solo divertente, se venisse utilizzata in maniera sistematica, quella sì che ha un effetto di propaganda, per cui non si riesce più a distinguere qual è il messaggio e qual è la dimensione appunto di intrattenimento. E questo è pericolosissimo, ma non possiamo attribuire questa capacità, questa potenza di influenza sociale solamente a un meme. Ma se fossero migliaia, distribuiti su tante piattaforme e soprattutto concertati nell'azione comunicativa, in quel caso sì. La nostra influenza, la capacità di resistere a questa forma di comunicazione, soprattutto per gli indecisi, comunque soprattutto per le persone che non si fanno certe domande, potrebbe essere perniciosa.
Professore, veramente l'ultima cosa la lascio: noi come fruitori del mezzo internet non abbiamo anticorpi, vaccini, mura, qualcuno che ci difende, noi ci possiamo difendere da soli, come facciamo?
Allora, l'unica cosa è avere tenere il cervello acceso, e questo vuol dire sia
questo è grave.
Questo vuol dire sia saper utilizzare la rete sapendo pregi e difetti di questo enorme spazio comunicativo, e chi lo dice, cioè il sottoscritto, diciamo così, io sono un appassionato di internet, ma ovviamente come tutti gli appassionati so quali possono essere le conseguenze negative. Io in questo momento mi penso non solo come docente universitario, ma come genitore, no? Soprattutto da questo punto, altro che genitore uno e genitore, proprio come papà di una bambina che sta crescendo in questo spazio. Ma sicuramente bisogna sicuramente in primo luogo avere il cervello aperto, ma soprattutto confrontarsi con gli altri. Cioè, il problema di questa forma di comunicazione è che ci colpisce, perché noi siamo da soli davanti al nostro schermo, da soli davanti al nostro telefonino, da soli davanti al nostro tablet, da soli davanti al nostro computer. Nel momento in cui ci cominciamo a confrontare su questi temi, è possibile che riusciamo a sviluppare gli anticorpi in questa forma di propaganda.
Confronto, varietà delle fonti, verifica delle fonti, parlarne e aggiornarsi. Secondo me anche questo contribuisce a sviluppare gli anticorpi. Sono d'accordo con lei. Professor Bennato, grazie mille per la sua testimonianza qui all'Ottavo Giorno. Grazie.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.